1000 cose da dire. Ed eccoci di nuovo in caduta libera verso gli abissi del sapere. E state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini e oggi purtroppo senza Paolo Piccardo, che tanto per cambiare è in giro per il mondo. Ecco, oggi affronteremo un tema che a me sta particolarmente a cuore, lo sapete, la fotografia, e lo faremo con un ospite d'eccezione, il fotografo Stefano Torrione. Ciao Stefano!
Buongiorno Milena!
Vi presento brevemente il nostro ospite, che è giornalista e dal 1992 a oggi, viaggiando in più di 50 paesi, ha collaborato con molte riviste settimanali italiane e straniere, tra cui Epoca, Weekend Viaggi, Gulliver in Viaggio, Panorama Travel, Meridiani Montagne, L'Alpe e molti altri, e ha pubblicato servizi con copertine su National Geographic Italy. Nel 1994 ha vinto il premio Kodak European Panorama con un lavoro sui bambini di strada di Bucarest. Ha pubblicato a proprio nome diversi libri e ha esposto in più di 40 mostre in Italia e all'estero. Tra i suoi vari progetti mi piace ricordare che dal 2013 al 2018 ha lavorato a un progetto a lungo termine sui resti della Prima Guerra Mondiale sui ghiacciai delle Alpi, La Grande Guerra Bianca, pubblicato su National Geographic Italia e esposto in diverse sedi italiane e estere. Nel 2026 ha insegnato fotografia al Master di Giornalismo dell'Università Cattolica di Milano. In questo periodo c'è una mostra di Stefano Torrione alla Fabbrica del Vapore di Milano intitolata Sacred Bread, le vie del pane, fino al 28 giugno 2026. E ci tengo a sottolinearlo, è una mostra a ingresso gratuito. E non poteva essere diversamente, perché è una mostra che parla di popoli e diretta ai popoli, che vi invito caldamente ad andare a vedere, perché è un viaggio per immagini attraverso le culture del Mediterraneo e non solo, che rappresenta anche un forte grido di pace. E oggi lo sappiamo. Abbiamo particolarmente bisogno di messaggi di fratellanza e accoglienza. Lo ripetiamo spesso nel nostro programma, noi continuiamo a credere, a illuderci forse, che la bellezza salverà il mondo. Ecco, fatte queste presentazioni, entrerei subito nel vivo con una domanda. Stefano, mesci dare arte, fotografia, narrazione di tipo etnografico è davvero una sfida. Qual è la tua poetica in questa direzione?
Ho sempre bazzicato un po' in questo mondo, in questo ambiente, in questo campo dell'antropologia, dell'etnografia, perché sono sempre stato molto appassionato alle culture diverse, ai popoli, alle lingue, e quindi è stato un passaggio abbastanza normale per me, perché ho sempre fatto un po' questo lavoro quando viaggiavo. Mi sono sempre appassionato molto alle ritualità, alle culture, alle religioni, per cui mi sento molto molto dentro questa antropologia visiva, diciamo, no? E qui per Sacred Bread è stato un po' come sposare un po' l'arte fotografica, perché poi il fotografo comunque è come uno come me, cioè non usa solo la semplice foto, ma ha una ricerca estetica dietro, di stile, di linguaggio, di inquadratura, di tutto quello che fa di uno scatto fotografico una bella immagine. Quindi ho cercato di sposare questo con il concetto dell'antropologia, dell'etnografia, quindi l'ho applicato a affrontare paesi diversi. In Sacred Bread ci sono 13 paesi che ruotano tutti intorno più o meno al Mediterraneo, con alcune punte più lontane che sono l'Iraq e la Mesopotamia, perché Forse da lì è nato il pane, vero? E poi in Etiopia, perché forse da lì sono state piantate le prime grandi piantagioni di grano. E quindi ho fatto tutto questo giro di 13 paesi e di 16 capitoli che sono in mostra.
Certo, tu racconti attraverso il pane i popoli che hai conosciuto, con i quali sei dovuto, io immagino, anche entrare in confidenza prima di scattare loro delle foto.
Sì.
Ecco, come sei riuscito a farti accogliere in comunità molto diverse tra loro e alcune delle quali, quantomeno come percezione, molto gelose delle loro tradizioni?
Il pane è una chiave di lettura universale, perché è un concetto veramente universale, quindi appartiene a popoli, è stato fatto proprio dalle religioni, dalle grandi religioni monoteiste che hanno le loro frontiere nel Mar Mediterraneo, quindi lo hanno inserito nella liturgia, il Talmud lo consacra, la Bibbia anche, il Corano lo cita, quindi è entrato in maniera preponderante, no? Come un concetto che sicuramente avvicina l'umano alla divinità, al Dio, no? Quindi il pane è un concetto universale, oltre che essere un gesto collettivo fatto proprio dalle comunità, dalle famiglie, dalle popolazioni. Per me è stato una sorta di lasciapassare. Cioè, il pane è stato il lasciapassare per poter entrare in comunità molto ristrette, molto chiuse, molto difficili, che appunto hanno dei gesti rituali legati al pane. E posso citare subito l'esempio degli ultraortodossi di Gerusalemme, che fanno il pane della Pasqua, la Matzah, il pane della Pasqua. Per entrare, per esempio, in un ambiente così ristretto e così chiuso, ho fatto un viaggio preliminare per presentarmi ai rabbini e cercare di spiegare loro qual era la mia intenzione. Volevo raccontare la produzione di questo pane, ma anche il mondo che ruota intorno sempre a questo pane. Quindi spesso la gente guarda le foto, va in mostra e non pensa a che lavoro c'è per arrivare a fare una foto del genere. Io in questo caso uno si deve procurare contatti locali, guide, fixer o quello che c'è e cercare di entrare, di farsi accettare in questi ambienti, perché poi io faccio delle foto che non sono foto rubate, anche se qualche volta insomma si applica questa velocità di scatto, no? Che quindi ogni tanto si va, però in genere sono sempre accettato da tutti e quindi bisogna fare un'operazione preliminare di presentazione. Devo dire che il pane, siccome il pane, questo semplice impasto di farina e acqua cotta dal fuoco ed è il simbolo della vita, un po' della convivialità, di tutto, non spaventa. Cioè, quando tu dici voglio venire a fotografare il pane, probabilmente vieni non percepito meno come un essere estraneo, uno straniero, un forestiero, hai già un punto in avanti, ecco. Così è stato anche in Iraq, per esempio, dove sono stato a Karbala, questa città santa dove c'è il più grande pellegrinaggio sciita del mondo. 20 milioni di sciiti vanno a Karbala per celebrare il martirio di Hussein, uno dei figli di Ali, che era un discendente diretto di Maometto, e lì fanno pane in strada per tutti i pellegrini che da Najaf, Babylon, Baghdad vanno a piedi a Baghdad, a Karbala, sotto un 48 gradi di calore, vengono accolti in tende lungo la strada, le rotte dei pellegrini, e viene cotto il pane in strada. E quindi anche per andare lì è stato difficile, perché poi per avere i permessi religiosi per poter entrare dove c'è il sepolcro di Hussein, cioè, ci sono voluti degli anni di relazioni e di cose, quindi spesso è questo lavoro dietro le quinte che c'è, è molto importante. Poi altre situazioni invece, sì, anche al Sinai è stato così, anche a Monte Athos soprattutto, che è un altro posto super esclusivo dove non sempre chi è con la macchina fotografica viene ben visto, anche se oggi dobbiamo riconoscere che con il telefonino vedi delle cose che fanno tutti, cioè anche magari gli stessi monaci del Monte Athos o del Santa Caterina del Sinai avevano il telefonino in mano, quindi cioè oggi si è un po' molto dilatata questa cosa, però ci sono ambienti dove magari con la macchina fotografica vieni percepito un po' male, e quindi anche lì preparazione, contatti, è tutto un lavoro dietro le quinte molto molto importante. E poi io penso sempre che uno fa le foto per come è, cioè quindi quando arrivi il fotografo, la persona che tu ti metti davanti a della gente che fa delle cose importanti, che prega, canta, fa rito, impasta, fa insomma tutte le cose, e tu muovi secondo me un'energia e dell'aria particolare, quindi le foto poi alla fine sono il risultato di questa interazione, di questo contatto che tu hai con i soggetti delle foto, e questo si vede alla fine, cioè se tu sei stato accettato, percepito in un certo modo, alla fine la foto rende questo rapporto che c'è tra il fotografo e il fotografato, e quindi questo penso che sia visibile nelle foto.
Sì, si percepisce, e infatti anche colui il quale guarda la foto si sente in qualche modo dentro quasi un set cinematografico, cioè viene abbracciato da questa foto come se fosse lì anche lui, perché si percepisce proprio questo senso di accoglienza. E è molto bello che, diciamo, la chiave, il grimaldello per entrare in porte quasi segrete e misteriose sia il pane, un alimento che forse noi diamo per scontato, ma che invece ha delle valenze simboliche molto importanti. Ascolta Stefano, tu hai scelto per questa mostra di usare il bianco e nero, tutte le foto sono in bianco e nero. Puoi spiegarci questa scelta artistica?
Sì, è molto semplice, perché il pane, quando lascia il colore, non è più cibo, semplice cibo, se in una foto a colori il pane resta sempre cibo, e quando il pane abbandona, lascia il colore e va nel bianco e nero, diventa simbolo. E quindi io volevo rappresentare questa simbologia del pane, volevo rappresentare i gesti che sono legati al pane, non durante riti religiosi, feste religiose, tutti i riti molto particolari, e però volevo che non fosse percepito come food, no? Come cibo, ma che fosse invece importante. Il bianco e nero ha questa grande libertà, no? di interpretare subito i gesti, di andare a un significato oltre la realtà, perché noi vediamo a colori, quindi quello è quello che vediamo, il bianco e nero ci rimanda subito in una dimensione narrativa molto diversa. E poi volevo inserirmi nella tradizione della fotografia umanista, che è quella che mi ha formato, quella che è fortissima nella mia libreria fotografica fornita, e quindi la tradizione di grandi fotografi come Abbas, come Larry Towel, soprattutto nel lavoro Mennoniti, quindi volevo inserirmi, e questo lo scrive anche Gabriel Boré nella prefazione del libro che accompagna la mostra, e a me ha fatto molto piacere che lui dicesse questo, perché la mia preparazione, la mia formazione di fotografo sicuramente attinge a una fotografia documentaria di stampo umanista, e quindi il bianco e nero lì è sempre il linguaggio principe.
Senti, adesso ti faccio una domanda molto difficile, però è interessante la tua visione di questo, e parto da una citazione. non colui che ignora l'alfabeto, bensì colui che ignora la fotografia sarà l'analfabeta del futuro. Ecco, questa frase è attribuita a un fotografo ungherese, poi naturalizzato statunitense, che io pronuncio malissimo l'ungherese e chiedo scusa a tutti gli ungheresi in ascolto, e so che ci sono dei colleghi dell'Università di Budapest, che è László Moly Nagy. Ecco, secondo te che ruolo e soprattutto che responsabilità ha il fotografo nella formazione delle nuove generazioni dal punto di vista sia artistico ma anche ampliando la prospettiva umano?
Domandona. Domandona. Allora, László Moly è sicuramente un fotografo storico dei primi del secolo passato, quindi una frase così detta più di 100 anni fa sicuramente era frutto di un altro mondo, no? Non di quello fluido che abbiamo oggi, no? E quindi che dire, oggi il concetto stesso di fotografia sembra cambiato, no? Von Kuberta parla, che analizza molto la fotografia dei social, di Instagram, e di questo modo, soprattutto la grande rivoluzione di quando è stata messa una fotocamera dentro un telefonino così piccolo che sta nelle tasche di tutti, e quindi tutti fanno foto, e lui parla di post fotografia oggi, no? Io resto fedele al mio, cioè io vado avanti un po' per la mia strada, no? Quindi non voglio stravolgere questo concetto di fotografia al quale io appartengo e sono molto legato, che è una fotografia di narrazione soprattutto. Io nasco un po' nel fotogiornalismo, però ero sempre un po' il fotografo del giorno dopo, quindi mi ero più portato a fare una narrazione più lunga. Infatti da quando le riviste poi hanno chiuso, i giornali hanno chiuso, quindi il fotogiornalismo è in grande crisi, perché non ci sono più questi quotidiani, questi settimanali che pubblicavano le fotografie di tanti fotografi. Oggi è tutto un altro mondo, no? Però io sono finito a fare questi progetti a lungo termine, perché è anche la dimensione più consona per me, cioè quello di fare una narrazione più lunga, più calma, più meditata, e del giorno dopo. Per me, per le future generazioni, cioè, mi piacerebbe sempre sottolineare, e io l'ho fatto quest'anno che ho insegnato al master di giornalismo, insegnavo a dei giornalisti, quindi non a fotografi, però ho insegnato la fotografia. Io ho riportato comunque sempre il percorso del fotogiornalismo, della fotografia, dalle tappe principali di tante tappe che hanno portato alla fotografia. Per me la fotografia resta sempre quello. Oggi, guarda, proprio prima di collegarmi con te, vedevo sul venerdì della Repubblica c'era un servizio di un giovanissimo fotografo che fa anche l'educatore a Scampia, no? E mi ha colpito molto la sua narrazione, perché ha fatto questo lavoro di ritratti di bambini in un ambiente sociale degradato, molto difficile, come Scampia. E io sono stato colpito dalla forza dell'immagine, no? Quindi le immagini mi hanno attirato a saperne di più di lui. Ho letto l'articolo, quindi questo secondo me funziona ancora oggi, no? E bisogna separare quello che è l'uso della fotografia, è oramai quotidiano e universale, no? Cioè di fare le foto, i selfie, di fare la foto della pizza che mangi, della spiaggia, queste cose. Questa è un'altra cosa, ma di considerare sempre la fotografia una grande arte che documenta e che racconta ambienti, mondi diversi, che informa attraverso il potere evocativo e fortissimo che ha l'immagine. Cioè io sono sono ancora oggi, dopo 35 anni che faccio fotografie, sono ancora colpito da questo grande potere evocativo che ha l'immagine, no? La costruzione dell'immagine che ti racconta qualcosa, ti fa vedere delle cose. Quindi l'importante è anche quello che poi dentro questa immagine ci metti.
Sì, certo, io credo che anche nella frase di Laszlo Moli ci sia l'intento di comunicare come una fotografia, come un libro, vada letta in qualche modo. Cioè non è semplicemente un'immagine, noi non rimaniamo dei semplici spettatori, in qualche modo anche noi attribuiamo una nostra narrazione, una nostra emozione all'immagine che guardiamo. E mi veniva in mente, mentre parlavi, anche quando evocavo alcuni momenti della tua biografia artistica, che un fotografo del tuo tipo deve anche avere una grande resistenza fisica, perché tu sei passato dalle montagne della Guerra Bianca al deserto con 48 gradi, quindi c'è una sorta di preparazione anche fisica prima di andare in, parlo, missione fotografica?
Beh, c'è una grande usura, usura fisica, no? Dopo 35 anni e più che porti zaini, macchine e che affronti climi, paesaggi, suoli diversi, che calpesti suoli diversi, c'è una inevitabile usura fisica, no? Cioè, dopo la Guerra Bianca, per esempio, sì, ci sono stati dei problemi ai tendini, alla schiena, perché lì si portava uno zaino pesantissimo con l'attrezzatura e con tutto l'equipaggiamento per stare in alta montagna, perché quello era un lavoro fatto sopra i 3000 metri, capito, sui ghiacciai dell'Adamello, Ortles, Cevedale, tutto questo il più alto fronte della guerra. Di tanti lavori della guerra, credo che il mio fosse quello che come primato aveva sicuramente la quota, cioè al di là e quindi devi essere una persona allenata, no? Io sono montanaro, ex sportivo, che giocavo a tennis, quindi ho sempre fatto sport, poi ho fatto molta montagna, cerchi di tenerti allenato, no? Perché è un lavoro molto fisico, cioè è normale, le fotografie si fanno a piedi, adesso molti usano il drone ed è molto più facile, oppure altri modi, però io ho sempre pensato che certe fotografie si fanno a piedi, cioè ci devi essere dentro. Le foto di Sacred Bread, uno dei commenti più belli che mi è stato fatto in questi giorni di mostra alla Fabbrica del Vapore, è stato che sembra di essere sempre dentro nelle foto, cioè una vicinanza pazzesca, quindi vuol dire che devi sempre muovere i tuoi piedi molto per andare dentro le situazioni e girare intorno, o anche quando fai un paesaggio, senza, qua c'è un reportage umanista, ma ho fatto anche paesaggi sul cambiamento climatico o paesaggi della guerra, prima guerra mondiale, devi sempre, io dico sempre, bisogna girare intorno nel territorio, perché non sai mai qual è l'inquadratura più giusta e quindi bisogna sempre andare a scavare intorno per vedere dove è l'immagine che poi tu vuoi fare. E quindi è anche un lavoro, una professione, una passione, ma che impegna molto il fisico.
Sì, questo è interessante e probabilmente non ci pensiamo così spesso, ecco, a questi risvolti. È per questo che per noi è molto interessante intervistare artisti e scienziati di varie discipline, perché vengono fuori anche dei dettagli e delle curiosità del loro lavoro. Io e il mio collega Paolo concludiamo sempre le nostre puntate dicendo che abbiamo un calo di zuccheri, perché la cultura mette appetito. Ecco, in questo caso mi sembra ovvio che andremo a mangiare proprio del pane e forse daremo a questo alimento un significato simbolico più profondo. Io vi ricordo che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e Paolo Piccardo, per scriverci, fare domande, commenti, critiche, partecipare o semplicemente per lasciare un saluto, potete scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Ringrazio di cuore Stefano Torrione e vi ricordo la sua mostra alla Fabbrica del Vapore fino al 28 giugno. Grazie Stefano.
Grazie a voi, voi comunque anche voi siete nel Mediterraneo, quindi mi piace molto che questa intervista sia nel Mediterraneo.
Sì, è vero, Genova ti ha accolto.
Grazie a voi.